Bentrovati amici di Rubrica Social, sono Domenico Buonanno e come sempre anche oggi ho il piacere di presentarvi il nostro format live interattivo settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema e tanto tantissimo altro ancora. Questa settimana abbiamo un ospite fantastico, uno scrittore, parliamo del suo libro e non vediamo l'ora, è con noi Alessandro Coppola. Grazie Alessandro per aver accettato il nostro invito e per essere qui con noi oggi pomeriggio.
Grazie a voi e sono molto contento di poter presentare il mio libro anche, diciamo, nella vostra rubrica.
Grazie mille, le mie orecchie parlano, ma tra poco proprio lo approfondiremo. Prima, come sempre, io ringrazio tutti gli ospiti che si sono alternati fino ad oggi e tutti quanti voi che ci seguite da casa, sempre più numerosi e calorosi. Vi invito ad interagire con noi con messaggi, commenti, considerazioni e quant'altro. Poi vi presento il pezzo forte del nostro format, i fantastici opinionisti, iniziando come sempre dal immancabile poeta, filosofo, scrittore, educatore, il nostro Daniele Buonpane.
Ciao Mimmo, buonasera, buonasera Valentina, grazie per essere sempre al mio fianco, buonasera a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Rubrica Social. Anch'io do il benvenuto a questo giovanissimo scrittore che oggi ci verrà a portare non solo un'opera, ma un mondo pieno di contenuti, di messaggi positivi.
Ecco, e poi presentiamo l'altra meravigliosa opinionista, Valentina De Nigris, laureata in giurisprudenza, informatrice scientifica, attivista per il sociale, per i diritti, molto attiva nel volontariato, appassionata di teatro e musica, anche lei soprattutto opinionista di Rubrica Social.
Grazie mille Domenico, stima reciproca per Daniele e benvenuto Alessandro. Stasera, ecco, non vediamo l'ora di ascoltare, anzi non solo noi ma tutti gli spettatori di Rubrica Social che sempre così calorosamente ci seguono di settimana in settimana.
Bene, io vorrei anche ringraziare, prima proprio di lasciare la parola al nostro ospite, tutti coloro che ci aiutano durante la settimana per la realizzazione di questo format, in particolare il nostro capostaff di redazione Alfonso D'Angelo, il nostro graphic designer Giuseppe Giuliano che ha curato la sigla e cura le nostre grafiche, il nostro media partner, il mago dentista. Ecco, siamo pronti per iniziare. Alessandro, prima, come sempre, io devo dirti una cosa che dico a tutti gli ospiti. Vedrai, qui ti troverai bene, sarà una piacevole chiacchierata, noi diciamo quasi una videochiamata tra amici, no? Tutto sommato. Solo fai attenzione alle famose domande al peperoncino di Daniele Buonpane, perché devi sapere che in questo format è famoso perché lui improvvisamente mette un po' di piccante, se ti piace il peperoncino, Alessandro.
Va bene, io rispondo a tutto, quindi anzi mi fa più piacere avere queste domande.
Guarda, dico una cosa, se attualmente il vero peperoncino è Mimmo, guarda come sta rosso il viso.
Alessandro, poi anche devo dirti un'altra cosa, vedrai, ci sarà un momento poetico, Daniele ti dedicherà una sua poesia e invece Valentina un momento artistico a sorpresa, quindi non manca nulla. Wow. Io saluto già tutti coloro che si sono collegati, in primis Alfonso D'Angelo che dice buonasera a tutti voi e un caloroso benvenuto ad Alessandro Coppola, noto scrittore, vedi, no. Già ti conosco.
Noto, ancora no, però cioè, speriamo un giorno di poter confermare, grazie.
Siamo sulla strada giusta, comunque.
Ci proviamo. Allora,
Daniele, a te come sempre.
A me la penna. Come direbbe qualcuno. Allora, carissimo Alessandro, benvenuto un'altra volta, veramente un piacere averti nella casa di Rubrica Social. Abbiamo avuto già il tuo editore Graus, che salutiamo, Pietro è stato molto caro, ci aveva già parlato benissimo di te, parlando come appunto un astro vincente della letteratura contemporanea che porterà comunque dei contenuti e qualcosa di bello in questo ventunesimo secolo, e io ne sono sicuro. A noi, diciamo, più che farti domande, ci piacerebbe se tu ci narrassi un po' come è nata questa idea di creare questo libro e se è partita da te o magari c'è stato proprio, come dire, un coinvolgimento esterno che ti ha portato a capire che forse era il momento di narrare queste cose.
No, diciamo che grazie innanzitutto per la domanda, la curiosità più che altro. Allora, diciamo che scrivere un libro non avrei mai pensato di farlo nella mia vita. avevo tante emozioni, tante, io sono un ragazzo che vive di sensazioni, di emozioni molto forte, e quindi ho capito che sono arrivato a un certo punto della mia vita dove dovevo far fuoriuscire tutte le mie emozioni. E diciamo, per fare una cosa un po' paradossale di questa che è l'epoca digitale, appunto, voler comunicare la mia storia, la mia esperienza di vita attraverso la scrittura, che ho scoperto essere veramente uno sfogo, e proprio la scrittura è diventata per me terapeutica. Quindi diciamo sono stati 3 anni, ci ho impiegato 3 anni per scrivere questo libro, dove ho rivissuto un viaggio, perché è un romanzo autobiografico che racconta la storia della mia vita, una storia diversa, però una storia molto intensa, quindi non volevo diciamo raccontare in maniera cronologica, questo lo sappiamo fare tutti, invece far vivere proprio al lettore quella che è l'esperienza di un ragazzo che ha dovuto affrontare delle sfide che però non sono totalmente negative. Io non ho mai vissuto un'esperienza negativa, ma ho vissuto un'esperienza da quella più intensa a quella la più gioiosa, e diciamo ho voluto raccontarle proprio nella mia nel mio libro, perché per dare speranza e soprattutto per un motivo per far conoscere una storia alla mia generazione, perché poi parlo anche di rapporti familiari, rapporti di amicizia, l'importanza della scuola, dello sport, l'importanza di avere dei sogni, perché ad oggi purtroppo mancano i sogni, ed è una cosa bruttissima, perché io credo che i sogni e gli obiettivi siano il motore della nostra vita e sono quelli proprio che ci permettono di combattere, ed è proprio quello che succede a me. Quindi diciamo è un racconto dal feedback che ho ricevuto piacevole, intenso, dove ci sono tutte le emozioni che ho cercato di far trasparire.
E poi complimenti pure per il tuo modo di raccontare, Alessandro, perché c'è un modo proprio comunicativo, proprio incanti le persone, veramente.
Grazie. Beh, oltre la penna c'è proprio anche un dialogo, c'è un confronto aperto, ecco, hai detto che all'interno del tuo libro autobiografico tratti delle tematiche importanti. Prima di tutto, sicuramente Domenico ci teneva anche lui insieme a Daniele a salutare la famiglia, e la sorella, il padre e la madre, che hanno portato, supportato questo giovane nuovo talento. E un altro tema al quale poi noi siamo ancorati, perché cerchiamo in tutti i modi, attraverso anche i mezzi social, di parlarne e di farlo nostro. L'argomento è l'inclusione sociale. Attraverso un libro, attraverso un mezzo social, che sia anche il TikTok, perché ecco, si è anche molto seguito su quella piattaforma social. Quanto è importante arrivare ai ragazzi e cosa tu vorrai lasciare loro attraverso la tua penna, le tue parole?
Diciamo che sono contento per i complimenti, quello che voglio dire, perché non si nota, per me questo è un motivo di grande orgoglio. Io sono un ragazzo completamente sordo e infatti ora porto la cuffietta, perché fortunatamente la tecnologia, al contrario di quanto si dica, è vitale la tecnologia, e ci permette anche di non usare sempre gli apparecchi eccetera, ma siccome io all'orecchio sinistro non sento più niente, ho perso completamente l'udito in seguito anche a un tumore che si chiama colestiadoma, ho subito 2 interventi, sono curato da una famiglia che per me è la più bella, che è il Bambino Gesù di Roma, sono curato da ben 17 anni, ho fatto un lungo percorso di logopedia, ma la cosa più importante che ci tengo sempre a dirla, e questo mi rivolgo agli adulti, di affidarsi completamente agli insegnanti, perché se la mia famiglia non avesse dato importanza alle parole della mia maestra, io ad oggi non potevo sapere di essere sordo, di avere una sordità, e appunto di conseguenza non potevo esprimermi. Quindi è importante comunque affidarsi agli insegnanti. E poi appunto attraverso la mia storia, io non è che voglio, non ho la presunzione di cambiare il mondo, non ho appunto questa presunzione, però sono convinto, e come dico sempre, sono orgoglioso di far parte della mia generazione, la generazione Z, la generazione del futuro, perché è una generazione molto sensibile, e purtroppo credo che è la comunicazione che manca tra i giovani e gli adulti. Io credo che gli adulti devono ascoltare di più e dare più opportunità a noi giovani, ma allo stesso tempo noi giovani dobbiamo saper comunicare e saper dire di cosa abbiamo bisogno. Perché credo che la mia generazione veramente può fare tanto a livello positivo. E ci sono due o tre cose che mi colpiscono: il fatto di avere una mentalità molto più aperta rispetto a quella degli adulti. Ad oggi però faccio sempre questo esempio: ci sono dei bambini su TikTok che giocano insieme indistintamente se appunto un ragazzo è bianco, un bambino è bianco, un bambino è nero, un bambino è sulla sedia a rotelle. Quindi dai bambini c'è appunto la voglia di stare insieme e non si guardano quelli che vengono reputati difetti. Quando si cresce però c'è una forte discriminazione, questo lo possiamo notare anche per quanto riguarda i ragazzi omosessuali, lesbiche e quant'altro. Quindi purtroppo è il pensiero degli adulti che deve cambiare, ci siamo modernizzati e devono stare al passo con la generazione Z, perché sennò si creano appunto delle barriere per cui poi i ragazzi anche con gli stessi genitori non riescono a comunicare per la paura di non essere accettati, ed è una cosa bruttissima, ecco.
Sì, mi è piaciuto questo passaggio, diciamo, politicamente corretto, no? Ci siamo fatti politicamente corretti, ci sta, molto bello, specie se viene da un giovane che probabilmente riesce appunto anche con la scrittura a manifestare il malcontento di un'intera generazione Z. Z non sta per me per fine, anzi, dovrebbe essere l'alfa, la generazione vostra, no? Perché dovrebbe partire da là. Secondo te, diciamo che tu che sei uno anche molto riflessivo e critico, e questo è molto importante, che non vedo in tanti giovani tuoi coetanei, e questo ti fa onore, come potrebbe il mondo di oggi dal tuo punto di vista avvicinarsi a voi, nel senso che quali sono nella fattispecie poi gli elementi che mancano dal punto di vista comunicativo e di mezzi, come vorresti che il mondo fosse fatto a misura per voi?
Allora, io credo che, come ho detto, ho concluso prima, credo che la prima comunicazione deve avvenire da parte dei genitori figli. Io credo che le barriere che si mettono, io appunto ad oggi ho la fortuna, dico sempre, la fortuna di avere una famiglia che mi ha fatto vivere tutte le esperienze. Io sono uno dei pochi ragazzi fortunati che ha potuto viaggiare molto, ha potuto confrontarsi con altre realtà e quindi di conseguenza alla base non c'è prima l'amore, non c'è prima il bene, ma c'è un rapporto di fiducia e di stima. Io credo che questi sono gli elementi che possono rendere anche il ragazzo appunto più vicino alla famiglia. Ci sono ragazzi che per esempio fumano perché hanno dei rapporti brutti con la propria famiglia, hanno paura di dirlo perché vengono giudicati e non vengono ascoltati e compresi. Quindi la prima cosa che invito a fare gli adulti soprattutto è ascoltare e non giudicare, dare consigli e non appunto criticare e subito prendere delle decisioni drastiche. Questo credo che sia l'elemento chiave per diciamo una sana comunicazione, ma soprattutto per dare uno sviluppo e una crescita sana a un ragazzo che così non si trova spaesato. Perché ad oggi, ragazzi, se li vediamo, ho visto l'altro giorno un servizio molto importante sull'uso sconfinato del crack che si usa nel sud Italia, no? A Palermo. Perché questi ragazzi a 12 anni già, 12-10 anni già fanno uso di queste sostanze? Perché sono alla fine abbandonati a se stessi? Hanno magari la presenza dei genitori, ma è come se fossero degli estranei. Io credo che si parte dalla famiglia, perché se non c'è la famiglia nessuno c'è, e se io ad oggi ho superato degli ostacoli e delle sfide è grazie alla mia famiglia, perché da soli non si può combattere, ecco.
Fantastico, veramente qua ci vorrebbe un applauso per quello che
vedi. Io ho fatto un assist perché mi piace quando si tratta di questo gioco. Prego Valeria.
Il presidente diceva appunto: noi non saremo soli, noi non saremo mai soli. Quanto è importante, ecco, comunicare anche questa cosa, perché più viviamo in un ambiente tecnologico, quando non sappiamo usarlo ci distanziamo. Ecco perché il giovane e l'adulto non comunicano più come una volta. Secondo te una soluzione potrebbe essere l'avvicinarsi anche a un mondo proiettato verso il volontariato e cercare di credere anche nella ricerca, perché delle volte ci sono persone che sono spaventate, perché questo mondo del sociale, del volontariato è visto come una cosa diversa, no? una realtà lontana da noi, ma potremmo averne tutti realmente bisogno. Tu ci hai creduto fin dall'inizio, sì, quando hai capito e quando ti è stata diagnosticata questa compagna particolare, certo. Diciamo questo nome, sì, sì, fondamentalmente sì. È un nome come un altro.
Allora, diciamo che io credo e punto molto sulla diversità perché siamo tutti diversi, quindi fare una distinzione come si fa sempre. Io per esempio una parola che odio è disabile, perché io non mi sento disabile. Il mio obiettivo ad oggi è normalizzare la diversità, perché ad oggi si tende sempre a categorizzare, a fare differenze su quelli che siamo, no? Però se noi ora siamo quattro, siamo tutte e quattro persone diverse. Abbiamo tutti e quattro gli occhiali, magari tu appunto sei donna, io sono uomo, io ho la barba e appunto, quindi siamo tutti diversi. Ad oggi se riusciamo a modificare proprio la percezione, la visione di quella che è la nostra società, quindi che siamo tutti diversi. Poi è ovvio, io a 16 anni, diciamo, io fino a 16 anni ho vissuto una prima parte di vita, perché appunto per me la sordità non è mai stato un limite. Quello che dico ai ragazzi, la protesi per me è un'opportunità, perché senza la protesi io non potrei essere presente in questa società. Quindi quanto è importante la medicina, la sanità, ma soprattutto la tecnologia. E poi da 16 anni in poi è cambiata la mia vita, quindi vivo una seconda parte di vita e mi ricollego al fatto che quanto è importante la ricerca, perché io ad oggi sono affetto da una malattia rara degenerativa visiva, si chiama la sindrome di Usher di tipo 2, che è collegata alla sordità ed è una malattia che porterà alla cecità. Quindi immaginate voi di convivere da 16 anni, oggi ne ho 21, da 5 anni con una malattia che continua a progredire. Ecco, quindi la difficoltà che c'è per affrontarla, non solo per me, ma chi mi sta attorno, ecco, non è facile. Però il mondo della ricerca, appunto, io chiudo il mio libro con una citazione di un insegnante italo-americano che si chiama Leo Buscaglia, che è una provocazione più che altro, che dice: state attenti ai vostri sogni perché si possono realizzare. E io credo molto in questa frase, perché se io ad oggi non mi affidassi alla ricerca non vivrei, no? Perché ovviamente il mio sogno è proprio che un giorno si possa trovare la cura per la mia malattia. E quindi il mondo della ricerca io sto cercando appunto di farlo conoscere attraverso la mia malattia. Il mondo del volontariato è un mondo bellissimo che deve essere proprio, penso, istituito, perché il mondo del volontariato fa toccare con mano quella che è la diversità, quello che è la vita reale poi delle persone, perché io ad oggi chiedo aiuto a tutti, non me ne frega del colore politico, non me ne frega appunto di chi ho di fronte, chiedo aiuto perché chiedere aiuto non bisogna vergognarsi, anzi è un atto di coraggio, perché ad oggi ho bisogno di qualcuno e domani magari qualcuno avrà bisogno di me. E quindi fare i finti ciechi, i finti sordi, credo che sia la cosa più brutta.
Bravo, stai dicendo delle cose tutte, come dire, sagge, per la tua età molto sagge e profonde, che ti fanno onore. Mi fa tenere in mente Alda Merini quando parlava della normale diversità, la normale diversità, Alda Merini. Ti volevo chiedere, che poi secondo me è curiosità di tutti, se magari ci vuoi leggere, in primis fare un po' sto libro, perché il libro, come dire, deve essere visto anche nelle... gli eventi promozionali. Iniziamo da qui, fare la bellissima copertina, ecco qua, vedete, guardate com'è bella, con la prefazione pure il tributo di Giulio, che dopo volevo fare una domanda. Se ci potresti leggere un pochettino di un passo del tuo libro che tu credi che sia fondamentale per chi si approccia per la prima volta a te, un verso, una frase che tu hai scritto che ti rappresenta, poche righe, quello che vuoi.
Sì, lo cerco, perché bravo. Ora diciamo che il libro spero di farlo vendere, non di leggerlo tanto.
Ma la promozione del libro sta in questo, nel senso che se tu non dai dei piccoli assaggi la gente non si ingolosisce, inizia a dare piccoli assaggi così che la gente capisce lo spessore. Ricordiamo, nel frattempo lui trova il libro, la pagina, che Alessandro ha impiegato 3 anni della sua esistenza a scrivere questo video, quindi 3 anni, vi lascio immaginare il grande lavoro di creazione, di stesura, di correzione di bozze, di parole limate, perché tante volte anche io quando scrivo non si è mai sicuri del tutto. Credo che anche Alessandro abbia fatto questo, si autocensura, pensieri che vengono gettati, Marquez li chiamava i ramminghi, no? Le carte che gettavano, no? Ha fatto anche un libro, racconti ramminghi. C'è uno scrittore, fa un lavoro enorme, e chi non compra, non rispetta il lavoro dello scrittore sta offendendo l'arte, ed è brutto. Per questo il mio consiglio che dico, quando viene un giovane come Alessandro, a prescindere vada a Cattolibre, perché c'è un lavoro, vuole comunicare qualcosa, è importante, dovete comprare i libri costano meno di una pizza, se uscite il sabato e la domenica andate a mangiare una pizza, pagate più di un libro, la pizza la mangi in 5 minuti, un libro ti cambia la vita per sempre, è un'emozione per sé, per questo non fate dirgli, i libri non si regalano, si comprano. Comprate Alessandro.
Poi diciamo pure una cosa, no? Come diciamo sempre, Daniele, il libro non è di chi lo scrive,
è di chi lo legge, è di tutti, come diceva Massimo Troisi nel postino. Bravo.
Salutiamo Carolina di Guida, che ci saluta e saluta Alessandro, e ha fatto anche una domanda, ma la leggiamo subito dopo l'intervento.
Sì, volevo leggere proprio la parte finale. Dedico il libro a ragazzi che come me soffrono, ma a cui voglio chiedere di non rinunciare, a credere che sia possibile l'impossibile. Voglio insegnare loro che nonostante le difficoltà io mi sento vivo, carico di fiducia, che ho un cuore che pulsa forte ogni volta che vivo le incredibili esperienze che non credevo di poter fare, e che quello che conta non sono i giorni di vita, ma l'intensità con cui si decide di affrontare tutto. Io credo che appunto la mia malattia mi ha tolto. Grazie. Io credo che la mia malattia mi ha tolto tanto, mi continua a togliere, perché posso garantire, su questo, per questo io mi batto fortemente, perché è una malattia invisibile, ci sono tantissime malattie invisibili che non vengono appunto valorizzate. Io credo che in maniera anche molto cattiva, però appunto non sono un santo. Io credo che appunto senza pure avere la sordità per me non è un problema, poter nascere senza un arto o senza qualcos'altro non sia un problema, ma nascere o comunque vivere senza la vista credo che sia la cosa più brutta, perché si perde proprio la bellezza della vita, cioè vedere le emozioni, vedere quello che ci circonda. Allora è proprio su questo che io punto, cioè far capire che veramente la vista è importantissima. Senza tralasciare, io credo una cosa, che quando c'è un problema è uguale, importante allo stesso modo. Non esistono problemi più importanti e meno importanti, ecco. E, ad oggi però si fa questa distinzione, ci sono delle, diciamo, già se fate una riflessione, no? Tanto siamo in famiglia, penso di poter parlare abbastanza in maniera diretta. Sì. Quando c'è da offendere una persona e definirla disabile, lo facciamo a prescindere se il ragazzo porta come me il piercing, l'orecchino, occhiali griffati, eccetera. E quindi si offende. Però poi nella pratica, quando io ho bisogno e ho alcuni diritti che mi spettano, lì si dimenticano. Se voi ci fate caso, il simbolo della disabilità è solamente un ragazzo sulla sedia a rotelle. Quindi vuol dire che io, se mia mamma parcheggia, posso camminare, posso morire perché non vedo una roba e posso andarci a finire o mi posso fare male. E quindi ad oggi già su questo c'è una discriminazione del problema, perché se si cambiasse il simbolo si fa la differenza. E quindi
bisogna fare un po' come si fa con la comunità LGBTQ, che ogni tanto aggiungono lettere, mettiamo tutti i simboli.
Però il problema ad oggi qual è? Che si pensa più a pensare a come bisogna parlare a una persona che ha delle diversità, che è il fatto concreto. A me, se uno mi dice sei proprio cieco perché non vedi in discoteca, io mi faccio una risata, perché è la verità. Però poi, perché sono il primo che si prende in giro, perché è la verità. E quindi, però poi, se sulle cose serie, allora lì ci dimentichiamo, è un problema, perché a me del politicamente corretto non me ne frega un cavolo.
Bravo, ha stancato.
E no, è appunto, perché se uno è sordo, perché abbiamo paura di dirlo? Se uno è gay, cioè qual è il problema? Cioè se uno vede il problema, quando lo dice vuol dire che sta facendo un problema. Se uno me lo dice con tutta tranquillità, ride, scherza, sono il primo che ride e scherza. Però ad oggi dobbiamo puntare più sulla concretezza, perché a me se uno mi ripete, se dice sordo, a me non mi fa niente perché sordo rimango. Però se uno invece non mi dà il mio giusto diritto, ok? ma a partire da quando è il parcheggio o piuttosto che qualcos'altro, allora lì diventa un problema.
Molto chiaro, molto chiaro il concetto, hanno capito tutti pure da casa. Ti volevo fare un'altra domanda, ti dico un nome e tu mi dici cosa rappresenta per te, come l'hai incontrato e che emozioni. Emanuele Palumbo, Jolier, che ha dato anche un contributo al libro.
Sì, allora, diciamo che questa domanda me la fanno tutti, è una domanda che giustamente viene spontanea.
Vabbè, tu però diciamo che lui ti fa un po' da tramite, nel senso che essendo una persona che rispetto a te molto conosciuta, amplifica il tuo libro, la tua vita e il tutto, ed è importante.
Però c'è un piccolo particolare, che io ho voluto Emanuele, e posso dirlo con tutta onestà, sono arrivato da solo a Emanuele, non ho avuto aiuti, perché se uno vuole una cosa la può ottenere, e quindi ho puntato su tutte le mie forze, su tutti i miei ingegni per arrivare al management, che sono dei ragazzi straordinari, questo ci tengo a dirlo. Non voglio fare nomi perché è una cosa mia privata, che mi piace mantenere privacy giustamente le persone che mi hanno aiutato, perché loro l'hanno fatto per il lavoro che sto facendo io nella società. E quindi io Emanuele l'ho visto una volta, e quella volta per me ho capito quanto lui poteva arrivare al successo, ma più che altro la sua umiltà, perché io facevo i tavoli in discoteca, è stata la mia prima volta che perché io sono sempre stato dell'idea, perché io devo pagare per divertirmi, perché devo, allora sono sempre stato uno che voleva fare per, diciamo, ricevere il giusto contributo. Quindi portavo per la prima volta questi sei miei amici in discoteca e ottenni questo pass gratis, ed era la prima serata di Emanuele Jolier al Duel, il locale ad Agnano, quando lui era proprio uscito con la canzone Giro per Secondigliano e le altre canzoni Mercedes, quindi l'inizio, canzoni che vengono criticate, è subito ghettizzato, il ragazzo parla e salta brand eccetera, ad oggi invece viene considerato uno dei migliori in Europa, giusto perché non si dà la possibilità alle persone di esprimersi, ad oggi invece si sono ricreduti tutti, anche per il comportamento che ha ottenuto da signore a Sanremo. Tralasciando questo, io mi devo inventare qualcosa di più, e quindi che ho fatto? Quando lui stava finendo di cantare e se ne stava andando, io ho portato questi sei miei amici che erano già dei suoi fan a fare la foto con lui. Quindi, dopo aver pregato e buttato fuori, sono riuscito a fargli fare la foto. Io non me la volevo fare perché non lo conoscevo, non ascoltavo all'inizio le sue canzoni. E lui disse, vabbè, amore, che ci stai pure tu, ce la facciamo pure a te. E quindi da lì ho capito la sua umiltà, nel senso che non si sentiva e se ne doveva sbrigare per farsi un altro evento, ma questo fatto mi ha fatto capire molto. E quindi ad oggi non lo conosco ancora di persona, mi ha fatto in bocca al lupo su Instagram, e spero e conto di vederlo al più presto, solamente per fargli capire che io ho voluto lui perché c'è una motivazione. Io non ho strumentalizzato il suo nome, sennò a quest'ora avrei venduto abbastanza copie, posso dire, perché lui ha un potere comunicativo molto meglio del mio.
No, ma guarda, ti dico una cosa, non si tratta di strumentalizzare, anche perché il tuo libro è una causa sociale, si tratta solo di usarlo come amplificatore, ed è importante, certo. Anche per questo nascono i contributi, no? Come si fanno con le canzoni. Emanuele Jolier è un po' come te, si rifletti, un giovane che viene da una realtà difficile, porta dei contenuti belli, ed è giusto che arriva anche la Napoli bella, no? Sempre quella sporca, negativa, quindi ci sta, che poi più o meno avete la stessa età, quindi è una casa nobilissima che avete portato tutto di avanti, anzi ben vengono tanti giovani. Chi ti dice che Emanuele Jolier, bello e buono, fa una canzone, Alessandro Coppola ti mette in un testo una cosa, chi lo sa, non si può mai sapere, no? Vorrebbe parlare della tua tematica in una canzone, e sarebbe ancora più bello e gratificante, no? Quindi mai porre limiti alla provvidenza, e dico, non sentirti in colpa mai delle tue azioni.
No, mai.
Prima, io ti ho ascoltato, io oltre a parlare ascolto anche molto. Hai detto una cosa molto bella, quando tu hai un problema sei da solo, in alcuni casi, no? Il senso di vuoto della società di oggi. Infatti anche io ragiono come ti dico, in fin dei conti il giudizio degli altri è solo una sciocca opinione, che quando io sto male sto da solo con me stesso, dove stanno le persone che mi giudicano? E là è un problema che ci poniamo tutti. La società di oggi è molto facile puntare il dito piuttosto che porgere la mano di aiuto, e questo è un'altra cosa che giustamente tu hai fatto notare in maniera egregia. Io credo una cosa, che a un certo punto la società di oggi dovrebbe prendere coscienza che i giovani come te sono un potenziale per la nazione. Quando si inizia a credere che il giovane è veramente un potenziale, allora cambiano le cose. Quello è il fatto, perché non, più che opportunità, non si valorizzano. È facile dire io faccio il sociale, io faccio quello. No, come dite, in atto pratico poi non lo vedo questo sociale in generale.
Perché vorrei leggere ad Alessandro un paio di commenti, in particolare Alfonso D'Angelo, dice: da queste tue parole si deduce la persona che sei, oltre al grande scrittore che sicuramente diventerai, umile e di grande spessore, un bel esempio.
Grazie, ma poi... diciamo che... Sì, no, volevo dire solamente una cosa, che ad oggi, e diciamo io su questo non sono purtroppo d'accordo, ma bisogna convivere. Ad oggi c'è tanti ragazzi come me che fanno tantissimo, però ad oggi, e questo è un problema però degli adulti, che secondo me questo è brutto perché io lo riscontro ogni volta, ad oggi gli adulti paradossalmente invece di vedere veramente chi fa le cose per la società, vedono e contano i follower. Facevo un esempio, prima Emanuele veniva criticato perché ha fatto Giro per Secondigliano, che è 4 volte dischi di platino, cosa che magari un cantante italiano se lo sogna di fare un 4 dischi di platino, al di là del contenuto, perché prima abbiamo detto, prima di cominciare la diretta, quando si parla di arte non bisogna giudicarla, nel senso che... può piacere o non può piacere, però non si può giudicare perché magari uno racconta la propria vita, ecco, quindi non si può screditarla. Ad oggi però se uno fa un qualcosa di buono, io ho capito una cosa, che la violenza ha più rilevanza di chi fa del bene. Cioè ad oggi se io non ho follower non posso fare, non posso ottenere un'opportunità. Quando diventi famoso su TikTok, su Instagram, eccetera, ti bussano direttamente.
Ma, questa è una cosa Alessandro, diciamo che il male purtroppo fa sempre più specie del bene. Questo è un problema antico come il mondo. E ti dico un'altra cosa, molti grandi scrittori sono stati apprezzati più in morte che da vivi. Quindi questo, come dire, è un fardello che ci porteremo per tutta l'eternità. Però io dico sempre una cosa, ascoltami bene, lo dico anche ai ragazzi come te, quando vado a parlare anche. Fateci caso, i TikToker, i YouTuber, gli influencer, chiamateli come volete, sono delle mode transitorie, cioè lasciano il tempo che trovano. Siamo nel 2024, si parla ancora di Giacomo Leopardi, Alberto Moravia, Dante, ci sarà un motivo, la scrittura come qualcosa di immortale che si imprime, i versi che restano alla storia, quindi la potenza del logos, la parola, resta sempre. Questa è la differenza tra un TikToker del momento, una vita decrescenza, per farti esempio, e di un Giacomo Leopardi. Capisci qual è la distinzione? Il contenuto resta. Perché la società può essere ubriaca, diciamo così, per un periodo, ma non per sempre. Quindi non ti preoccupare. Ti volevo chiedere una cosa, che dico a tutti gli scrittori. Prima di essere un grande scrittore, si presuppone che si sia anche dei grandi lettori.
No, tu, io...
Aspetta, non dire subito non lei. Non ti fa lato collo.
Questo è il peperoncino, Daniele, questa domanda.
No, non ti fare lato collo solo tu, non dire subito non leggo, perché così ti fai lato collo. Cioè, il scrittore che non legge, come pretende che gli altri leggano? Ti trovi? È un paradosso. No, ti volevo dire, c'è qualche scrittore che a te lo vedi come un punto di riferimento o qualche corrente letteraria che si avvicina al tuo modo di pensare? Questo ti stavo chiedendo.
Però io sono una persona molto sincera, quindi non ho problemi. Io credo che io ho sempre amato i libri di scuola. Io personalmente lo dico, io non ho mai visto un film, non ho mai visto una serie, perché poi comunque ho sempre amato lo sport. Questo perché non è un alibi, questo appunto è dettato dal mio fatto della sordità, che non riesco a seguire, eccetera. Sì. Quindi mi sono sempre più concentrato sullo studio e sulla cultura che mi sono voluto fare. Ovviamente ho cercato di far combaciare le cose. Io non sono uno scrittore, un grande scrittore, un piccolo, io sono una persona che semplicemente ha fatto come ad oggi si fa uno storytelling sui social. Io l'ho portato sulla carta, cioè ho raccontato la mia storia. Siccome sono, penso, un abile comunicatore a livello spontaneo, se dovessi fare dei video davanti al telefono non sono capace, perché perdo la mia spontaneità. Quindi diciamo, io non mi sono influenzato, diciamo, con grandi scrittori. Io amo un genere che non so se molti sono d'accordo, ovviamente è divisa l'opinione pubblica. Io amo in particolare una persona che è Roberto Saviano, perché, perché io amo la cronaca nera, quindi diciamo sono interessato a, diciamo, alla storia della camorra, dell'elite, eccetera. E Roberto Saviano per me rappresenta diciamo un punto di riferimento, ma più che altro non per il suo libro, per quello che fa, proprio per il suo modo di pensare, perché, e questo lo sto riscontrando, mi ha colpito tanto una cosa che ha detto, che la scuola in generale, ma lì parlava dell'università, non è, non dovrebbe essere un luogo dove le persone stanno zitte e ascoltano per imparare, dovrebbero essere luoghi di confronto, cioè l'università dovrebbe essere un luogo di confronto. Ad oggi il confronto, come diciamo prima, nelle scuole non c'è, cioè i ragazzi stanno zitti e imparano i grandi scrittori, ovviamente, che ci hanno fatto la storia, eccetera, però ad oggi non basta la cultura. Questo non vuol dire che la cultura deve essere eliminata dalla scuola, perché sono il primo che, se non avessi studiato, non potrei parlare così. Però ad oggi bisogna affiancarlo con quella che è l'attualità. Se io ad oggi parlo ancora del passato, quando sto nel 2024, ad oggi il problema è che se io vado a votare, non so nemmeno come si vota, a scuola non si insegna questo. A scuola non si insegna che è importante capire che la pornografia non è l'amore, ma quello è un... è diciamo uno spettacolo per adulti. Allora ad oggi i ragazzi sono abbandonati, per questo io vado a portare quello che è la mia esperienza di un ragazzo giovane, cioè un ragazzo che si è divertito in discoteca, che si è obbregato, che ha fatto delle scelte, ha fatto errori, è stato punito, ha dei sogni, ha degli obiettivi. Ad oggi è importante questo, perché i ragazzi quando escono fuori dalla scuola, purtroppo o per fortuna, non parlano di Giacomo Leopardi, di Boccaccio, eccetera, di Dante, ma parlano del fatto del ragazzo che è stato preso in giro e che si è ammazzato, del 4 che lo vedono e si buttano dalla finestra. Quindi ad oggi i ragazzi sono legati ad altro, e quindi le ragazze che ad oggi diventano anoressiche perché vengono definite cesse della società, scusate il francesismo, allora ad oggi il body shaming, eccetera, cioè questi sono argomenti, ma non attuali del momento, argomenti che devono accompagnare la vita di un ragazzo, cioè educare alla sensibilità. Cioè ad oggi purtroppo si pecca di sensibilità, e questo però è un problema che ci hanno trasmesso gli adulti, perché come dicevo prima, i due bambini non se ne fregano della loro differenza di pelle, se uno sta in carrozzino o meno. Crescendo invece vengono proprio mentalizzati con la differenza di pelle. Vengono plagiati proprio. Però ad oggi
veniamo plagiati, diciamoci la verità, no?
È il pensiero unico che ci vogliono imporre.
Come se fosse una edificeria o un'industria, quindi una vera e propria macchina, dove, ecco, vengono impartite delle cose in maniera solo esclusivamente didattica, e non si stimola il ragazzo o la ragazza al pensiero, ad avere curiosità. Quindi quando noi spegniamo la curiosità, quella luce, fondamentalmente, dici bene, perdiamo i sogni, perdiamo il pensiero, non stimoliamo più la persona a capire, sbagliando, no? Perché si deve anche sbagliare con la propria testa. Allora, quando tu voglia trasmettere, specie nelle scuole, questi valori e questi pensieri, è di un'importanza fondamentale.
Sono d'accordo con te, posso concludere su una cosa? Io sono completamente d'accordo con te. Io la curiosità l'ho avuta perché crescendo capivo che ero un passo indietro rispetto agli altri, e quindi io volevo imparare. Se voi ci fate caso, purtroppo la maggior parte dei sordi non parlano come parlo io, e questo non so se è una fortuna, comunque il lavoro di 4 volte a settimana all'logopedia, la scuola che mi ha salvato la vita, perché ho studiato, quindi la curiosità, perché non mi soffermavo sul fare le 5 pagine, le devo fare in maniera approfondita, perché non volevo che nessuno mi dicesse tu sei un passo indietro. Ma io mi chiedo sempre, se io fossi nato senza la sordità, ero un ragazzo mosso dalla curiosità? E quindi questa domanda che io mi faccio, è normale che un ragazzo che non ha, diciamo, delle diversità, che non deve affrontare nessun problema di tipo ospedaliero o sanitario, non si pone, perché dice io so parlare, io so vivere, mi diverto e questa è la mia vita. E non è sbagliato, non è una mentalità sbagliata. Però ad oggi la curiosità i ragazzi la hanno se vengono trasmesse da parte degli insegnanti della scuola, ma non solamente in ordine didattico. Bisogna stimolarli e prendersi un momento per dire: non corriamo con il programma, ma voi chi siete, vi conoscete, avete dei sogni? Questo non si chiede mai, ragazzi. Io non ho mai sentito, appunto, a parte l'eccellenza e professionalità che avevano i miei insegnanti dall'asilo alle superiori, però non ho mai sentito una volta chiedere: ma voi che avete un sogno, avete un obiettivo, cosa fate oltre allo studio?
Bravo.
Sono sempre dei cavalli che corrono per
passare il programma. Ma poi ti integro io una cosa: la società di oggi ci vuole tutti forti e vincenti, come se non ci volesse più perdenti o sconfitti in parte. È un'altra cosa che fanno questi guru della rete, parlano tutti come diventare ricchi e famosi, ma mai nessuno ci parla dell'amore, delle virtù, come prendersi cura dell'altro. Fanci caso, tutti i mental coach: vuoi diventare ricco, vuoi diventare famoso, come se quello fosse il fine della nostra vita, no? Accumulare ricchezze o fama. E questo anch'io l'ho notato. Però c'è sempre un però, diciamo, le soluzioni altre ci sono. Quando tu apri il mondo alle virtù, quando tu apri il mondo alla, diciamo, all'apertura dell'amore con gli altri, queste cose ti sembrano pinzillacchere, come direbbe Dodò. Sono sciocchezzole, non sono cose di fondamento. E io ti volevo dire una cosa sempre sulla lettura. Mi è fatto in mente una frase di Gustave Flaubert, che Flaubert invitava a leggere. Diceva: non dovete leggere come fanno i bambini per divertirsi o come fanno gli ambiziosi per imparare, ma leggete per vivere. Leggete per vivere. Beh, questa frase mi è sempre piaciuta, ma soprattutto io, quello che dicevi tu, la critica al mondo della scuola, che anch'io ho mosso, ma ne potrei fare tante di critiche, è il fatto che la scuola soprattutto non ti insegna a pensare con la tua mente. E ti do di più: Santi abbia concluso un percorso di studi universitari, laurea completa, magistrale, master, eccetera, io i migliori libri li ho letti io, li ho scelti io i libri da leggere, non me li dava il docente o la scuola, capisci? Cioè io non ero standardizzato, omologato al pensiero unico. A me mi ha stufato non poco, molto, questo politicamente corretto, questo modo di vedere le cose sempre uguale. Io ho la mia visione del mondo, sono un libero pensatore, ho le mie idee. Io il mondo lo vedo come dico io, mi percepisco come dico io, non come dici tu. È questo che la scuola dovrebbe insegnare. Kant diceva: io non insegno il mio pensiero, io insegno a pensare. Capisci la sottigliezza? Non insegno il mio pensiero, insegno a pensare. E la scuola vuole solo far diventare degli studenti come dei contenitori di nozioni da inserire. Ci sta fino a un certo punto. Ma il giovane deve avere la capacità di saper discernere i concetti, di poter scegliere lui come vuole che siano le cose. È su questo che la scuola italiana è molto deficitaria, e questo iato lo trovi quando più avanti andrai nel mondo dell'università, dove là non solo si parla con il lei come distacco, non è rispetto all'educazione dei ruoli, è distacco, ma soprattutto tu non potrai avere la libertà di pensiero. È questo che il sistema scolastico viene, e te lo dice uno che viene dal mondo della filosofia, e la filosofia è l'amore per il sapere, l'esercizio del pensiero. Quindi
fantastico. Daniele, intanto vorrei leggere questa domanda ad Alessandro di Carolina, che dice: ho letto che fu la maestra ad accorgersi che non ti voltavi quando ti chiamava, e da lì la tua diagnosi. La stessa cosa è successa a mio figlio, che non vedeva bene, e la maestra mi chiamò per farmelo presente. Io mi senti in colpa per non essermi accorta del problema. Anche i tuoi ebbero questa sensazione?
Allora, innanzitutto credo che è questo proprio quello che voglio dire. Che la scuola fa proprio questo, cioè se ci facciamo caso, la maggior parte delle ore che trascorrono i ragazzi, i bambini, eccetera, è a scuola, quindi è totalmente normale. Perché credo una cosa: credo che essere insegnanti non si fa per il portafoglio, anche perché non si guadagna molto, si fa per devozione proprio, quindi per evocazione. E credo che sia una cosa bellissima, uno dei mestieri più difficili al mondo, cioè fare l'insegnante. E soprattutto i maestri d'asilo, perché loro devono proprio avere un occhio in più, no? Cioè devono avere veramente il sesto senso. Perché? Perché da lì che si vedono le prime caratteristiche dei ragazzi, dei bambini.
Posso completare Alessandro?
Sì. Volevo concludere dicendo che non bisogna, credo che l'errore più grande dei genitori è sentirsi in colpa. Io credo che quando capiti questo non si deve sentire in colpa, ma bisogna prenderla come un'opportunità. Non a caso bisogna sentirsi ancora più fortunati, perché, come dico sempre, a me mi mancano dei sensi, ma il mio entusiasmo di vivere per quanto riguarda la vita, l'amore che provo per la vita, non ce l'hanno molti miei coetanei. Quindi per questo devono essere fortunati i miei genitori, ma soprattutto, appunto, bisogna affidarsi alla scuola. Allora lì che non si ci sente in colpa. Se i genitori sono presuntuosi, hanno paura dei giudizi del mondo esterno, allora lì si fa un danno ai ragazzi. Ma non bisogna mai sentirsi in colpa, perché non è colpa dei genitori se magari non ci si accorge di quello piuttosto di quell'altra cosa. Quindi credo che l'unica cosa che posso consigliare alla signora, innanzitutto, è un grande in bocca al lupo, e speriamo che, appunto, io credo una cosa, vorrei concludere dicendo che magari un giorno potrò diventare cieco a livello di vista, ma credo che la cosa più brutta è essere ciechi di sentimenti. E ad oggi ci sono molti adulti che sono ciechi di sentimenti, ma vedono una bellezza. Quindi preferisco diventare corna facendo cieco con la vista. E quindi credo che questo bambino, questo figlio o figlia di questa signora potrà avere veramente tanti occhi in più e guardare il mondo con una prospettiva diversa. Poi ci auguriamo ovviamente che possa vivere come ho vissuto io, perché sto vivendo veramente bene.
Sante parole, vedi, sante parole, ha detto Giuseppe Giuliano, e ti ha inviato anche
un cuore. Se non mi sbaglio è arrivato il momento poetico, Mimmo, sì, il momento artistico, anzi, detto poetico, artistico.
Assolutamente, intanto che la regia prepara il momento poetico, voglio fare i complimenti ad Alessandro, veramente, ma non solo a lui, ma alla sua famiglia, anche perché Alessandro tu sei giovanissimo, ma dimostri una maturità incredibile, sì. Cioè veramente, insomma.
Hai talento da vendere, come si dice.
Vero. È un talento.
Io, Alessandro, ti dico una cosa, faccio l'esempio più famoso, citato, che poi secondo me è stato studiato male, Giacomo Leopardi, considerato pessimista, che poi non era pessimista, era infelice, che è un'altra cosa. Beh, nel dolore forse noi diamo il meglio di noi, solo sembra brutto dirlo, bisogna stare male per stare bene, e tu si vede che nel tuo vissuto, come parli, c'è un dolore esistenziale del secolo, potremmo dire, e io che so leggere tra le righe me ne accorgo subito, e questa è nobiltà, perché il dolore non deve essere mai solo dolore, deve insegnarci qualcosa, e ti ha insegnato veramente tanto, e questo
però,
mi piace.
Sono d'accordissimo, però si può vivere anche bene senza dolore, questo non perché sennò sembra
assolutamente
che
sì, assolutamente
bravo,
sì,
bene.
Assolutamente sì, però c'è sempre un però, c'è sempre un però. Tu senza dolore delle cose non le vedi, la sensibilità, la suscettibilità degli esseri umani si sviluppa con l'empatia, e se io non riconosco il tuo dolore come tale, io non potrò mai comprenderlo. Capisci? Certo. Perché il dolore, io dico come esperienza di vita importante, è vero, si potrebbe vivere senza dolore, ma io ti vorrei dire anche senza il male, eppure gli esseri umani fanno il male. Quindi certo. È tutto preso con le pinzette, però ti fa onore, ti ripeto. Quello che dici, grazie. Al di là che tu sia d'accordo o no, ti fa onore quello che sei, quello ti fa onore, la persona che sei.
Grazie. No, questo te l'ho detto perché ovviamente poi uno pensa, no, io sono uno veramente che pensa tanto, e ogni volta che mi hanno chiesto anche, no, un ragazzo mi ha chiesto, ma secondo te tu avresti fatto tutto questo senza la tua malattia, senza la sordità?
Bravo, bravo, dico, non saresti mai scesi in campo.
E per questo dico, allora, perciò voglio fare di più, per convincermi che l'avrei fatto a prescindere. Perciò dico, sì. ad oggi bisogna educare i ragazzi a non avere il dolore per essere come me, perché anche io ho i miei momenti,
no,
dove mando, però bisogna vivere bene per se stessi.
Bravo.
Ecco.
Bravo.
Perciò dico,
provare
il dolore ovviamente, e ci sono due modi, perché, e questo l'ha detto una persona che ad oggi è al centro della critica, dice che il dolore si chiama Fedez, e lui dice ovviamente il dolore può rendere più buona una persona o più cattiva. Io ad oggi sono più cattivo, ecco, quindi non vuol dire che chi prova dolore necessariamente è più buono. Anch'io ad oggi sto vivendo un periodo dove mi sento diverso, ok?
Bra.
E questo è perché, e quindi non è una giustificazione che chi ha il dolore è un santo. Anch'io sbaglio
assolutamente
sempre,
no, Alessandro.
Ad oggi non... bisogna.
Ti posso dire una cosa, ti devi un po' responsabilizzare dal peso morale dell'esistenza. li devi desponsabilizzare. Tu, c'è il locus of control in psicologia, troppo proiettato all'esterno, basano più sul baricentro centrale. Poi se poi ti spiego che vuol dire queste cose con calma. Devi
la prossima volta pure il psicologo.
Perché c'è il locus of control troppo sull'esterno. E poi dico una cosa, tutto il mondo soffre, tutto. Quindi certo. Perché dobbiamo per forza vivere senza dolore? Il dolore può essere sorriso, no? Le ferite ci aiutano a essere più forti. Quello è il senso. Comunque, è arrivato il momento artistico? Perché qua sì, lo stanno attendendo.
Il momento, Alessandro, che Daniele prepara la sua poesia e poi ci abbiamo il momento artistico di Valentina. Allora, permettete un pensiero poetico. Vai, Daniele.
Allora, per questo giovane ragazzo molto in gamba, mettiamo una poesia tratta dal libro Anelli Poetici della casa editrice LFA Publisher. Siccome il suo ragazzo non sono ancora riuscito ad incontrarlo, non ho avuto la fortuna, io gli mando un abbraccio. E la poesia non a caso si chiama Un abbraccio, vedi? Ascolta bene. Un abbraccio è un gesto di completezza, in cui comprendi ciò che tanto ti manca. In un abbraccio si incrociano due mondi, c'è una congiunzione tra due solitudini, si annullano tutte le distanze. Un abbraccio non manca mai d'occasione, lo si dà quando si soffre per un dolore, quando si è felici per un amore e quando ci si vede dopo tanto tempo. Io, mia madre, l'abbraccio ora che viva, non aspetterò che muoia per farlo. I figli non vogliono sempre essere coccolati, si accontentano anche di un abbraccio. Un lungo abbraccio è una grande medicina, perché in quell'attimo stai davvero bene. In un abbraccio capisci che non sei solo, perché per farlo hai bisogno sempre di qualcuno. Tutti i paesi del mondo sono un grande abbraccio. E questo è.
Wow. Fantastica. Un applauso a Daniele.
L'espressione di Alessandro, wow, esprime tutto quello che volevo dire. Bravo.
Grazie. E allora adesso invece è arrivato il momento artistico di Valentina. Tutto per Alessandro. Vediamo cosa ha preparato a sorpresa Valentina, perché neanche noi sappiamo mai cosa prepara di bello. Valentina, però la sigla sua, no? Il sottofondo.
Che ti appassi a modo tuo di vita, una cantatrice, cantante italiana molto, molto bella, molto brava, dedicata in particolar modo alle famiglie. Sarà difficile diventar grande prima che lo diventi anche tu. Tu che farai tutte quelle domande, io fingerò di saperne di più. Sarà difficile, ma sarà come deve essere. Metterò via i giochi, proverò a crescere. Sarà difficile chiederti scusa per un mondo che è quel che è. Io nel mio piccolo tento qualcosa, ma cambiarlo è difficile. Sarà difficile dire tanti auguri a te. Ogni compleanno vai un po' via da me. Scusate l'emozione.
No, guarda, la canzone era difficile.
Modo tuo, andrai a modo tuo, camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo.
Brava, Valentina.
Era difficile questa canzone di Elisa, eh? Bellissima, mo. Bravo Valentina.
E allora, che dire, veramente è stata una bellissima puntata, Alessandro, io ti ringrazio e anzi io voglio far rivedere la copertina meravigliosa del tuo libro. Ringraziamo anche Graus, no? Edizioni, il tuo fantastico editore,
è stato anche
il nostro amico Pietro
Graus. Diciamo però accompagnato da mia mamma e la mia manager, perché sono i ruoli.
Assolutamente, sì, diamo a Cesare ciò che gli si.
No, salutiamo tutta la tua meravigliosa famiglia, alla quale vanno i complimenti, perché oggi, grazie, se sei quello che sei, lo devi a loro, no? Insomma, che hai saputo anche valorizzare e trasmetterti dei valori incredibili, cioè veramente tu sei un portatore sano di valori e ci riempi di orgoglio, no? Sei un esempio proprio per Napoli, sei un'eccellenza napoletana, perché trasferisce, grazie, a tutta Italia veramente, no, un simbolo positivo, cioè veramente sei i ragazzi che noi vogliamo, no, che trasmettino poi agli altri la napoletanità, e tu lo fai veramente alla grande, insomma, così come Geliere e così come tanti altri. E poi Alessandro, io
di Napoli,
è certo che tifo Napoli,
vale, tu hai messo poi Alessandro, poi la cosa bella, no, insomma, nonostante, ecco, il bullismo, insomma, che tu hai subito, però tu continui a dire che i ragazzi non sono cattivi, no, o no, insomma, e questo è un bel messaggio.
E questo è, sai perché lo dico? Perché sono fermamente convinto. Io non so, io veramente sono sono così orgoglioso di essere partenope a Napoli e la mia vita, anche se l'estero mi dà delle emozioni e delle sensazioni che purtroppo la mia città non mi dà. Sono così convinto che i ragazzi non sono cattivi, e questo lo dice una comunità del carcere vicino al carcere di Beccaria, che si chiama la Kairos, dove sono usciti i più grandi artisti della generazione Z trap, Baby Gang, Saki, Bully, Artifive, tantissimi ragazzi che non hanno una famiglia, che hanno sbagliato, e che grazie alla musica, grazie a questa comunità, che è una delle poche comunità, se non l'unica, a dare modo ai ragazzi di fare quello che gli piace, quindi fare arte, ed è una cosa bellissima. Io ho avuto l'onore, tra i 50, più di 50 incontri che ho fatto, ad aver voluto a realizzare un mio grande sogno, parlare a una comunità di ragazzi detenuti. Sono andato a una comunità di Santa Maria Capua Vetere, e posso dire che quei ragazzi, la voglia di riscatto, la sensibilità che avevano, non l'ho trovata magari i ragazzi fortunati, perché io credo che ci può mancare tutto, ma se ci manca la famiglia, credo che sia la cosa più brutta, ecco. Quindi io mi sento fortunato nonostante tutto quello che devo vivere e combattere, però dico appunto che i ragazzi meritano una seconda possibilità. È giusto che pagano, pure io ho pagato, ho sbagliato, ho fatto una settimana di lavori socialmente utili allo zoo, allo stesso tempo sono uscito col massimo dovuto al liceo scientifico, quindi sbagliare, come diceva prima Valentina, è giusto sbagliare, ovviamente le pene vanno in base alla gravità del problema, però dobbiamo sempre renderci conto che un ragazzo che non ha un padre, non ha una madre, e deve cavarsela da solo, quindi non è una scusa, però è da tenere in considerazione, e meritano una seconda possibilità, ma soprattutto meritano anche loro di ascoltare storie forti e sane, perché vengono sempre scartate e eliminate dalla società. E siccome si parla tanto di inclusione, ad oggi con Mare Fuori, diciamo, si racconta quello che io purtroppo non sono d'accordo a una serie TV del genere, perché non si racconta la realtà che vivono le comunità, perché non si vive. Quello mi sembra un parco giochi dove andrei volentieri anch'io, ma non è quella la realtà delle comunità e delle carceri minorili. E su questo, per questo dico, bisogna raccontare storie vere. Fa ancora più effetto se le racconta chi le vive, perché chi le interpreta deve essere molto rispettoso per la vita altrui, ecco. E c'è stata proprio una ragazza che ha fatto un'intervista molto tempo fa di Pozzuoli, una ragazza che stava al carcere di Nisida, che era molto arrabbiata perché ha detto: quella non è la nostra vita, noi non abbiamo fatto quella vita, perché se si passa un messaggio sbagliato a tutti quanti incentivano i ragazzi a sbagliare, sì, vanno nel parco giochi di Mare Fuori, e non è quella la vita. Per questo dico, bisogna sbagliare in questo senso, bisogna fare errori per crescere, bisogna avere delle persone che ti educano, però bisogna anche dare le seconde possibilità.
Mamma mia, complimenti Alessandro. Io poi vorrei concludere anche con un'altra cosa. Tu certamente non ti aspetti con il tuo libro, no, con il tuo andare in giro, di cambiare, no, il 100% della visione dei ragazzi, no, però il tuo traguardo qual è, insomma, a cosa vuoi arrivare?
Allora, io ad oggi diciamo che punto molto su tantissime cose, sia sul libro. Ad oggi sono anche un fotomodello, ho fatto diverse campagne pubblicitarie inclusive con brand abbastanza importanti. Questo perché ovviamente posso dirti che ad oggi il mio sogno, io ad oggi studio anche comunicazione, quindi sono all'università, studio scienze della comunicazione, però è inevitabile che possa realizzare qualsiasi sogno, cioè vendere 10 miliardi di copie, fare la campagna per Gucci, eccetera. Ma è normale che se io faccio tutto questo, perché il mio sogno più grande è che un giorno si possa trovare la cura per la mia malattia. Quindi è questo, tutto questo sto facendo per far conoscere la realtà delle malattie rare. Questo è il mio più grande sogno e credo che sia il sogno più difficile, ma credo che sia il sogno più bello per me e per tutti i ragazzi e persone che sono affette. Perché voglio solo concludere su questo, lo so che sono logorroico, però è importante. Ad oggi le malattie rare si chiamano malattie rare non perché sono rare di quantità, sono rare ogni tipo di malattia, ma ad oggi ci sono tantissime miliardi di malattie rare, quindi non dobbiamo considerare che sono lontane da noi, sono molto vicine a noi e ci sono tantissimi casi, soprattutto quelli che non si vedono, malattie invisibili. E l'ultima cosa proprio, ad oggi credo che la salute mentale sia fondamentale, ad oggi tutti quanti abbiamo veramente soffriamo d'ansia, soffriamo di attacchi di panico. Io credo che su questo punto di vista non sono molto d'accordo con la sanità, perché una figura di uno psicologo, di un esperto, non dovrebbe essere un lusso, ma dovrebbe essere un'opportunità per tutti. Ad oggi abbiamo bisogno tutti di una figura esperta che ci possa aiutare. E quindi non deve diventare, diciamo, il sistema sanitario, che quello italiano è un'eccellenza mondiale. Questo è un onore, che è un orgoglio che abbiamo in Italia, l'eccellenza sanitaria è perfetta, però oggi mancano proprio, stiamo andando a finire in sanità privata come quella americana. Io credo che io ad oggi ho bisogno di un aiuto psicologico e devo spendere un mutuo, e non è possibile, perché ad oggi i ragazzi hanno una grave, hanno dei gravi problemi mentali, e questo non vuol dire e non significa essere pazzi, ma vuol dire che bisogna essere aiutati.
È vero, verissimo. Cioè, veramente lanciato tantissimi messaggi oggi, Alessandro, veramente tanti spunti di riflessione. Questa puntata diventa proprio un patrimonio, però diciamo, ecco, il concetto che proprio mi è rimasto dentro è quando hai detto non esistono limiti, esistono le opportunità, e penso questo, no, è la cosa più bella che oggi possiamo tutti quanti noi portarci, o no, Valentina? Daniele,
sì,
veramente
tante tematiche, questa era la più toccante e la più vera.
Sì, io ne dico una cosa, Alessandro, io sono uno che vede lungo. Tu hai un modo di narrarti di chi, come dire, si sente partecipe dell'esistenza e vorrebbe cambiare le cose, si vede proprio, sai, quando uno ne soffre vorrebbe cambiare. Secondo me tu sei proiettato per il sociale, sia per il volontariato, sia per ricoprire ruoli politici, perché come parli tu mi sembri un politico a volte, ascoltati pure tu, parli come i politici, e soprattutto hai quella, come dire, quel modo di fare che arriva alle persone. E questi sono elementi essenziali che non diamo mai per scontati. Non tutti hanno questa capacità di arrivare al cuore delle persone. Parlare tanto, si può parlare anche a bambera, però a volte anche parlare poco può essere incisivo. Quindi rifletti sulla tua posizione futura, perché tu, oltre ad avere un futuro come scrittore, potresti proiettarti nella società per fare del bene sotto questi vari profili, cioè tutte le capacità.
Diciamo quello che mi auguro, per questo faccio, mi voglio, diciamo, approfondire quella che è la materia della comunicazione, che è bellissima.
Bravo, bravo.
Diciamo questo dono, io spero, anche ci ho pensato, non ti nego, la possibilità di poter un giorno entrare in politica, ma no, perché non devo cambiare, però credo che toccare con mano la diversità è
bravo, bello. Tu devi un po'.
Okay, bravo. Già c'hai tre voti qua, attenzione.
Bravo, tre voti sicuri. Vedi, io te l'ho detto a te prima, tu che lo dicesti, nessuno sa questo fatto. Io le persone subito capisco di che pasta sono fatte. Avevo visto qualcosa di
tre voti sicuri.
Subito. Io a Zeudi l'ho fatto diventare Miss Italia, nessuno spendeva un euro su Zeudi, Mimmo lo sa. Io anche diventi in politica. Anzi, io ti dico di più, come sfida, voglio dire, che fine fa in politica? Voglio dire, che fine fa, nel senso che è facile dire che non funziona, che non è buono. Vai, mettiti in gioco. Tu che sei giovane e ricco di speranza. Io credo in te, al mio voto. Vai.
Grazie. Tre voti. Parti già con tre voti. No,
tre voti, c'era buona base, a meno di tre voti.
Ci siamo. Due, quattro, ci sì.
Comunque, Alessandro, ricordati di noi quando un giorno veramente sei irraggiungibile, no? Insomma, sia bravo, per gli impegni, sia per la tua bravo, carica istituzionale che avrai, perché rubrica bravo, social porta fortuna.
Bravo.
Guarda che io credo che il successo di una persona arrivi proprio dall'essere umile. Io ho conosciuto una persona che tramite un premio, non so quanto tempo abbiamo, però mi sento
sì,
in famiglia.
Sì, pochi minuti, chiudiamo.
Ok. E questa è la cosa più bella, ci sono delle persone, io quando parlo di importanza purtroppo parlo a livello diciamo lavorativo, io ad oggi non sono nessuno perché non ho un target di follower, ad oggi se basiamo su questo, ci sono delle persone che nel mondo lavorativo sono magari corrono cariche più basse e si sentono delle divinità. Ci sono invece delle persone straordinarie che veramente coprono ruoli importantissimi, che sono proprio umili. Ho incontrato, siccome sono stato premiato a Ischia una decina di giorni fa, e tra i premianti c'era anche questo chef che è di Ischia, però lui ha 2 stelle Michelin, quindi è conosciuto in tutto il mondo.
Se facciamo la rubrica social, bravo, contatto.
Si chiama Nino Di Costanzo, che è una chef straordinaria, e lui è una persona che non sta mai in Italia, eccetera. Lui ha ascoltato 3 secondi la mia storia, però non gli ha colpito la mia storia, ma quello che ho detto, perché ho detto voi dovete dare possibilità ai giovani, e lui mi ha invitato nel suo ristorante, ok, e ho provato un'emozione, siccome io non amo molto diciamo la cucina, non amo molto mangiare, ok. Non ho questo grande vizio, però ho capito la sua umiltà, perché subito mi ha detto tu mi devi chiamare per nome, tu mi devi, ci siamo presi a parolaccio, cioè una persona che ad oggi dopo a distanza di 10 giorni che mi chiama e mi dice ci dobbiamo rincontrare, e lui è una persona che sinceramente magari offrire un pranzo che costa abbastanza con 2 stelle Michelin non gli cambia la vita, ma a me non era il volere aver mangiato gratis, a me il gesto che ha fatto quella persona che ha un'importanza mondiale nel suo lavoro, che però è umile, cioè ad oggi credo che il successo alla fine è una conseguenza, poi rimane la persona, no? Perché poi uno può dire wow, quello è bravissimo, però è uno, cioè lo continuerai a seguire, a supportare, però dici non si sa comportare, invece ti ricordi delle persone umili. Tutto questo per dire che io mi auguro ovviamente di avere delle grandi possibilità, di avere un bel seguito, eccetera. Ma se io sono arrivato a quello è anche perché sono passato dalla vostra rubrica, quindi non mi potrò mai dimenticare.
Guarda, è talmente umile che te ne manchi scarpe.
Me l'hanno fatto togliere.
Ti Me l'hanno fatto togliere.
Guarda, mi sottopongo a tutto, non ho problemi. Ovviamente quando sono consapevole scelgo sempre io cosa fare e cosa no. Però era anche un modo per strano di fare comunicazione, che io non ho mai fatto, sinceramente. Mi ha fatto togliere le scarpe questo giornalista e io le ho tolte, proprio perché non ho problemi.
No, guarda, io voglio dire una cosa, siamo ai titoli di coda. Veramente è bello, notevole, nobile quello che fai tu nel tuo piccolo, perché poi non è che dobbiamo darti a te questo fardello di mandare messaggi come se fossi il messia. Tu nel tuo piccolo porta avanti le tue idee, la tua campagna di prevenzione culturale, antropologica, medica, sanitaria, che si spera che poi appunto si trovano delle cure per prevenire e aiutare tante persone che potrebbero avere delle varie patologie. Quindi questo è bellissimo, anzi io ti dico di viverti con leggerezza queste cose, a volte ti ripeto le vivi quasi con pesantezza, le vivi quasi come se fosse un problema tuo esistenziale, quindi dovresti essere un po' più elastico con te stesso, forse c'è anche un io un po' severo, però dovresti essere un po' più elastico, ricordati che sei giovane, c'hai tutti i sogni del mondo a tua disposizione, tu prima hai detto è giovane, non si chiede quali sogni fare, ma tu poni ancora a te stesso questa domanda, quali sono i miei sogni che sto cercando di realizzare, perché tu comunque sei ancora giovanissimo, c'è un mondo davanti che potrà essere pieno di luce e suoni, che io mi auguro, piena di luce, immagini e suoni per te, che è la cosa più importante. Io e poi avanti, e ogni tanto, se poi leggi,
Leggo, il richiamo di Daniele. Allora, Alessandro, ti leggo di Giuseppe Giuliano, dice: a questo ragazzo c'è da dire solo grazie per l'insegnamento di oggi, è stato un bagaglio ricco di emozioni ed umiltà. Bravo. E io per concludere, Alessandro, visto che tu, come dire, dici sempre le cose così come sono, no? Insomma, proprio da critico d'arte, quell'opera d'arte che sta a Piazza Municipio, tu che ne pensi? Tu sei una cosa grande, il tuo pensiero, ma vogliamo sapere, però senza limiti, puoi dire tutto quello che vuoi.
Ok, allora, come ho detto prima, per me l'arte non deve essere screditata. Personalmente non sono molto d'accordo con, diciamo, con l'associazione che si è stata fatta di Pulcinella, che comunque per me è una maschera importantissima, quindi ci rappresenta anche. Cioè, e quindi non sono molto d'accordo, però non la credito, non la giudico. Cioè, l'arte è proprio questo. Io ho sentito che l'arte deve fare questo, deve suscitare critiche, nel senso che uno deve proprio parlare, no? Quando si dice nel bene e nel male l'importante è che si parli di me. È la stessa cosa che fa l'arte. Cioè, io ad oggi ho scritto un libro e posso essere benissimamente criticato magari persone che non sono d'accordo perché possono pensare che io strumentalizzi quella che è la mia malattia. Quindi ad oggi tutti quanti, quelli che si espongono, sono soggetti appunto ad avere critiche e diciamo anche dei complimenti. Quindi però l'importante è non screditare, perché se uno l'ha fatto bisogna apprezzare il coraggio. Io su questo sono
bravissimo, vedi che saggio. E allora Alessandro, grazie, io ti ringrazio veramente di cuore, continueremo a seguirti e ti prometto che io, Daniele e Valentina, a parte verremo certamente a una presentazione, ma certamente faremo in modo proprio di comprare e avere il tuo libro proprio come patrimonio. Non vediamo l'ora che poi ci fai una bella dedica, autografato, lo vogliamo. No, Daniele. Anzi, io propongo proprio, noi ogni anno assegniamo anche un premio rubrica sociale, tu già sei tra i finalisti, o no Daniele, possiamo prendere questo impegno?
Tu sei tra i papabili vincitori, poi ci sarà la giuria e la commissione che esaminerà, secondo appunto dei criteri, chi merita o no, però già essere nei finalisti vuol dire che hai veramente fatto colpo.
Grazie. Io ringrazio appunto anche chi ha commentato, perché la cosa più bella è che poi magari ho fatto passare il messaggio che è sempre colpa degli adulti, invece ci sono la grande parte degli adulti che la cosa più bella è che si mettono in discussione, e quindi non esiste questa differenza che gli adulti per forza ci devono insegnare, ma ci sono anche ragazzi che possono insegnare. La dimostrazione è proprio questi commenti che abbiamo ricevuto, che fanno capire che sono dei grandi adulti, e questa è una cosa bellissima. Io ringrazio voi che mi avete dato la possibilità di poter parlare, perché non è scontato ad oggi ascoltare e dare la possibilità, e spero appunto magari di rivederci. Non sapevo del premio, quindi sono contentissimo, magari se, perché poi io sono uno molto competitivo, quindi ovviamente
bravo, quindi mo non ci metto pensiero, nel senso che non è il tuo, dobbiamo prima esaminare e vediamo, no, perché ci voglio premi, vediamo un po'.
Scherzo ovviamente.
No, per pure sto scherzando.
Però ovviamente premio non fa mai male, quindi...
No, assolutamente sì, è bello ricevere premi.
Noi abitiamo vicino, quindi non mancherò occasione proprio di incontrarci. Grazie. Alessandro, allora grazie veramente di cuore, rivedrò questa puntata perché veramente ogni cosa che hai detto è ricca proprio di significato. È veramente, come dire, è una gioia ascoltarti, lo sarà per tutti coloro che non ci hanno guardato in diretta ma rivedranno questa puntata attraverso i nostri canali, no? Caricata su YouTube e sui vari portali. Anzi, Daniele, approfittiamo per ringraziare sempre i nostri amici che ci seguono da dove? Tu lo sai?
Da ogni parte del mondo, ringraziamo tutta la community, prima italiana ma poi mondiale, veramente sono tanti e molti ci guardano in differita, non in diretta, quindi esatto. È bello questo fatto.
E per loro, Alessandro, ti chiediamo, come facciamo con tutti, proprio prima della sigla, di salutare tutti gli amici di Rubrica Social.
Io ringrazio tutta la Rubrica Social, vi mando un bacio, spero di vedervi presto.
Grazie di cuore, diamo appuntamento alla prossima domenica. Grazie di cuore. Ciao Alessandro, grazie.
Ciao.
Questo programma è stato offerto da...
Dottorino.